Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Svolta importante nel caso Ospita, che vede coinvolto il sindaco di Bioggio Eolo Alberti. Gli eredi dell'azionista di maggioranza hanno denunciato un procuratore pubblico e ricusato tutti i suoi colleghi che hanno lavorato al caso. Scende il costo dell'elettricità per le economie domestiche, l'anno prossimo bollette meno care in media di 58 franchi. Benché la questione divida la politica, oggi il Consiglio nazionale ha deciso. Il governo deve preparare una direttiva sulle sostanze chimiche permanenti nell'ambiente, i cosiddetti PFAS. Economia, le preoccupazioni per la Svizzera restano i dazi e la Francoforte. I primi, secondo UBS, potrebbero pesare in modo rilevante sulla crescita. Attese alle 13.30 le dimissioni del premier francese Bayrou. Dopo la sfiducia del Parlamento, in Francia si apre la crisi. In Etiopia è inaugurata la più grande diga del continente africano. Darà energia a tutto il paese, i lavori sono durati 14 anni ed è costata 5 miliardi di dollari. È morto lo scrittore italiano Stefano Benni, autore di libri come Bar Sport e Comici spaventati guerrieri. C'è dunque un nuovo capitolo nel caso Ospita, la complessa vicenda giudiziaria riguardante la società attiva nel settore sanitario e coinvolta in presunte malversazioni finanziarie. Gli eredi dell'azionista di maggioranza della società sono passati all'attacco, denunciando il procuratore pubblico Alvaro Camponovo e ricusando tutti i suoi colleghi coinvolti nel caso. In studio Gian Robbiani.
Sì, è il caso Ospita Alberti, noto per aver portato all'arresto nell'agosto del 2024 del sindaco di Bioggio ed ex gran consigliere leghista Eolo Alberti. La novità di oggi è questa: gli eredi di colui che era azionista di maggioranza e fondatore della società, poi morto durante l'inchiesta, si sono rivolti a un avvocato, Paolo Bernasconi, e negli scorsi giorni hanno presentato una denuncia contro tre persone, contro la direttrice operativa dell'epoca e il socio di minoranza ed ex amministratore unico, ossia l'ex gran consigliera leghista Sabrina Aldi e il medico Claudio Camponovo. Oltre a loro è stato però denunciato anche il figlio di Camponovo, il procuratore pubblico Alvaro Camponovo. A vario titolo le denunce dovrebbero riguardare amministrazione infedele, concorrenza sleale e concessione e accettazione di vantaggi. Secondo queste accuse, gli averi e i contratti della Ospita sarebbero stati dirottati in modo sospetto verso una nuova società fondata da Claudio Camponovo e Sabrina Aldi, e questo danneggiando il patrimonio della società, ma c'è di più, ecco. Nel corso dell'ultimo anno, dei vari filoni di questa inchiesta si sono occupati quattro magistrati: la procuratrice Chiara Borelli, il procuratore Andrea Giannini, il procuratore generale sostituto Moreno Capella e il procuratore generale Andrea Pagani. Ora, nella denuncia si chiede espressamente la ricusa di tutti i procuratori pubblici, proprio di tutti, ecco. Perché? Perché la denuncia tocca, come visto, anche un loro collega, il procuratore Alvaro Camponovo, denunciato per lo scambio di favori, poiché la deputata avrebbe favorito la sua nomina in magistratura. Una soluzione potrebbe essere la nomina a questo punto di un procuratore straordinario, di un esterno. In ogni caso, sulla ricusa deciderà la CRP, la Corte dei Reclami Penali. Da noi contattato, il Ministero Pubblico preferisce non esprimersi preferisce pure il procuratore Alvaro Camponovo. L'avvocato Nicola Fornara, che difende invece Sabrina Aldi e Claudio Camponovo, ha parlato di assurdità e minacciato contro denunce. Nei confronti di tutti, lo ricordo, vale il principio di innocenza.
Gian Robbiani sugli sviluppi del caso Ospita, adesso in Valposchiavo, dove lo scorso 1 settembre è stata rinvenuta la carcassa di un lupo. Dai primi accertamenti risulta che l'animale è stato ferito mortalmente da un colpo d'arma da fuoco. Finora in Valposchiavo non è stato dato il via libera all'abbattimento di lupi e il cadavere dell'esemplare, un maschio, è stato trasferito al centro di medicina veterinaria di Berna per gli esami patologici. La polizia cantonale Nazionale ha avviato un'indagine. L'elettricità costerà un po' meno l'anno prossimo, si era intuito già durante le scorse settimane dalle comunicazioni delle aziende fornitrici. Oggi l'ELCOM, che è la Commissione Federale dell'Energia, fornisce il quadro di insieme. In media un'economia domestica spenderà il 4% in meno, ma in futuro le oscillazioni del prezzo del kilowattora potrebbero presentare sorprese maggiori, con prezzi dinamici addirittura negativi. Ci spiega tutto da Berna Alan Crameri.
58 franchi in meno su una bolletta elettrica di 1247 franchi all'anno. È il quadro per un'economia domestica svizzera fatta alla media di tutte le tariffe. Le variazioni individuali però possono essere grandi, tanto che il 30% dei fornitori in realtà aumenta la bolletta. Il prezzo medio del kilowattora ammonta a 27,7 centesimi. Il calo generale del prezzo è dovuto alla diminuzione del costo dell'energia sul mercato internazionale. Sono invece aumentate alcune tasse, ad esempio per la riserva invernale di energia, per il potenziamento delle reti elettriche. C'è poi una novità dall'effetto comunque contenuto. La tariffa ora comprende anche il sussidio per le acciaierie. Felix von Tobel, vice direttore di ELCOM.
Penso che ci troviamo in una situazione abbastanza stabile. Ci sono due fattori. Vediamo che c'è bisogno di investire tanto nei reti di distribuzione e lì aspettiamo piuttosto un piccolo aumento e il potenziale di abbassamento sui mercati all'ingrosso forse è abbastanza ridotto.
Attualmente le economie domestiche svizzere sono abituate all'annuncio annuale delle tariffe per l'elettricità, sono però destinate ad aumentare le cosiddette tariffe dinamiche, col prezzo che sale quando c'è poca energia, ad esempio d'inverno, e che scende quando ce n'è tanta. Addirittura il prezzo potrebbe essere negativo quando ce n'è troppa, quando i pannelli solari producono molto a mezzogiorno. Negativo significa che ricevo soldi per consumare. Un paradosso. Ancora von Tobel.
L'obiettivo di queste tariffe dinamiche è spostare lo consumo in periodi con tanta produzione e quindi anche scaricare le reti e abbassare investimenti nella rete.
Queste variazioni dinamiche del prezzo sono eccezioni opzionali e sono sensate solo quando il cliente può gestire attivamente il proprio consumo, con riscaldamenti, apparecchi e ricariche di batterie che si attivano quando il mercato lo richiede, cioè quando i prezzi sono bassi.
La Svizzera deve fissare dei valori limite per i PFAS, le sostanze chimiche cosiddette permanenti, ma oltre ai rischi per l'ambiente e la salute non vanno dimenticati gli aspetti economici. Il Consiglio nazionale ha questa mattina seguito gli stati, dove però tornerà parte del dossier. Ma andiamo con ordine e parliamone con Alessio Veronelli da Berna.
Sì, 8 mozioni raggruppate in una sessione straordinaria a tema PFAS, sostanze chimiche da decenni impiegate in vari settori e che possono avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Da qui la richiesta di una migliore regolamentazione.
Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'agir de façon décisive. Nous devons admettre que sur cette question notre pays accuse un certain retard par rapport à d'autres.
Abbiamo oggi la possibilità di agire in modo efficace, ha sostenuto la socialista neocastellana Martine Daucourt. Il nostro paese, va ammesso, è in ritardo. Un ritardo allora parzialmente colmato oggi. Il Consiglio nazionale ha deciso che il governo fissi dei valori limite per i PFAS e si è pronunciato a favore di un sostegno finanziario della Confederazione alle aziende agricole cui i prodotti contengono livelli eccessivamente elevati. Approvate poi altre mozioni, alcune che torneranno al Consiglio degli Stati.
Adesso il tema era e resta politicamente divisivo tra chi sostiene gli interessi ambientali e della salute e chi non vuole dimenticare l'importanza di queste sostanze dal punto di vista economico. E qui si parla dell'industria chimica e del settore agricolo.
Esatto, si voleva trovare un equilibrio, per la sinistra non si è però andati abbastanza in là, non riprendendo ad esempio la direttiva europea sull'acqua potabile, ma incaricando il governo di studiarne una autonoma e più in generale non coordinando il tutto a livello continentale sui prodotti chimici. La destra non ha comunque fatto muro, anzi spinge per una maggiore regolamentazione. Una delle mozioni era ad esempio quella della liberale radicale Susan Vincent Stauffacher, che chiedeva maggiore trasparenza per i consumatori tramite un obbligo di dichiarazione per i PFAS, mozione accettata, così come quella del suo collega di partito Andriy Silberschmidt, che chiede che il governo elabori una strategia per lo sviluppo di prodotti sostitutivi sostenibili.
Alessio Veronelli da Berna. L'economia svizzera comincia a fare i conti con gli effetti dei dazi americani, dazi che potrebbero costare quasi mezzo punto percentuale di crescita, questo secondo uno studio pubblicato stamane da UBS. Per gli analisti della banca, intanto, il franco sempre più forte rischia di diventare sempre di più un peso. Gianluca Olgiati.
Due temi intrecciati, da una parte i dazi, dall'altra il franco svizzero, sempre più bene rifugio. Le ripercussioni non mancano, ne sa qualcosa l'industria d'esportazione, che una situazione simile l'aveva già vissuta 10 anni fa con l'abolizione del tasso minimo di cambio con l'euro. Ma stavolta lo shock sui prezzi per chi esporta verso gli Stati Uniti è 5 volte maggiore, ha spiegato il capo economista di UBS Daniel Kalt. 39% di dazi più un 10% di apprezzamento del franco rispetto al dollaro da inizio anno. Uno shock più intenso, ma dall'impatto più limitato sul volume delle esportazioni, fin tanto almeno che l'industria farmaceutica non sarà toccata dai dazi. In termini di occupazione potrebbe però costare, secondo UBS, dai 10 ai 15 mila impieghi nell'industria. Un colpo duro per chi è toccato, ma non abbastanza da trascinare la Svizzera in una recessione. La banca stima un impatto di 0,4 punti percentuali sulla crescita. Tutto questo con l'incognita dell'industria farmaceutica. Ma intanto la fiducia nel dollaro continua a erodersi, dirottando la richiesta verso il franco svizzero, sempre più bene rifugio. E visto che la banca nazionale ha quasi esaurito il margine di manovra sui tassi di interesse, un ulteriore rafforzamento del franco, secondo l'economista di UBS Alessandro B., non comporterebbe più grandi vantaggi per la Svizzera, ma diventerebbe sempre più un peso.
Le 363 filiali svizzere della catena di supermercati Spar, in Ticino ce n'è solo una, Lugano, tornano in mani elvetiche dopo oltre 9 anni. Un gruppo di investitori se ne è impossessato per 46,5 milioni di franchi, secondo quanto comunicato oggi dalla ex casa madre sudafricana che aveva ripreso nel 2016 la maggioranza di Spar. Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca del mondo in attività, si è assicurata il 62% del capitale sociale di Mediobanca, dando vita al terzo gruppo bancario italiano. L'operazione si è chiusa ieri in serata, ultima data disponibile per concretizzare l'offerta di acquisto. Sentiamo Marzio Minoli.
La luce verde all'operazione era arrivata già lo scorso 25 giugno, quando la Banca Centrale Europea aveva dato la sua approvazione. Ecco quindi che Monte dei Paschi di Siena ha fatto la sua mossa, chiudendo l'operazione pagando 13 miliardi e mezzo di euro, parte in contanti e parte in azioni. Per legge Monte dei Paschi di Siena deve detenere 2/3 del capitale di Mediobanca per poter procedere alla fusione, traguardo molto vicino. E settimana prossima si aprirà una nuova finestra per dare la possibilità agli azionisti di Mediobanca di cedere le loro partecipazioni a MPS. Un'operazione che darà vita al terzo gruppo bancario italiano in termini di capitalizzazione di borsa, dietro ai colossi Unicredit e a Intesa San Paolo. Queste due banche si avvicinano, ciascuna, ai 90 miliardi di euro di valore di borsa. La nuova banca sarà ben lontana però da queste cifre. La cifra di bilancio sarà però superiore ai 100 miliardi di euro e combinerà la tradizionale attività di credito di Monte dei Paschi con quella di investment banking e gestione patrimoniale di Mediobanca. Da ricordare che il maggior azionista di Monte dei Paschi è lo Stato italiano con l'11% del capitale, Stato che è entrato nell'azionariato della banca più antica del mondo, fondata nel 1472, salvandola dalla chiusura nel 2017, dopo un'operazione di salvataggio resasi necessaria a causa dei troppi crediti deteriorati nel bilancio di Monte dei Paschi di Siena.
Dall'Italia alla Francia, François Bayrou è atteso alle 13.30 all'Eliseo per presentare la lettera di dimissioni dopo essere stato sfiduciato ieri alla Camera, dove ben 364 deputati hanno votato contro il suo governo. La palla passa ora al Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, chiamato a nominare un nuovo Premier in tempi rapidi. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Con l'uscita di scena di François Bayrou in prima linea sale di nuovo il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Spetta a lui individuare il quinto primo ministro dal 2022 e in tempi rapidi, anche per rassicurare i mercati innervositi da un'instabilità politica ormai cronica in un paese che fa i conti con oltre 3.400 miliardi di euro di debito pubblico. Anche per questo venerdì la Francia potrebbe essere declassata dall'agenzia di rating Fitch. In ogni caso, secondo le ultime indiscrezioni, il presidente potrebbe nominare il successore di Bayrou prima del 22 settembre, quando poi volerà a New York all'ONU per il riconoscimento dello Stato palestinese. Mentre non sembra influenzare i tempi di decisione la giornata di mobilitazione di domani, partita sui social con l'obiettivo di bloccare il paese prima ancora dello sciopero indetto dai sindacati per il 18 settembre. Il primo compito del nuovo Premier comunque sarà di varare una legge di bilancio prima del 13 ottobre, e tra i candidati più quotati c'è il ministro della difesa uscente, il centrista Sébastien Lecornu, anche se Macron, alle prese con i veti incrociati dei vari schieramenti, potrebbe alla fine privilegiare una figura di compromesso compatibile con le sinistre che rivendicano il potere, in particolare i socialisti, che però non dispongono di una maggioranza alla Camera e neppure dell'appoggio della sinistra radicale, che invece pretende le dimissioni di Macron, mentre l'estrema destra di Marine Le Pen, seppur respingendo una postura di censura sistematica, vola nei sondaggi da capitalizzare eventualmente con nuove elezioni.
E a proposito di elezioni, in quelle norvegesi ha vinto la sinistra. Il partito laburista del premier Jonas Gahr Støre ha ricevuto oltre il 28% dei voti dopo una notevole rimonta. Infatti alla fine dello scorso anno la sua carriera politica sembrava al capolinea. Questa rimonta si spiega anche con la nomina del popolarissimo in patria ex segretario della NATO Jens Stoltenberg a ministro delle finanze. Al secondo posto arriva l'estrema destra del partito del Progresso, che con il suo miglior risultato dall'inizio degli anni 70 sfiora il 24%, sconfitti i conservatori con neanche il 15% dei voti. È stata inaugurata questa mattina in Etiopia, sul Nilo Azzurro, la più grande diga del continente africano, che ospiterà una centrale idroelettrica da più di 5 gigawatt, in grado, secondo il governo di Addis Abeba, di fornire energia a tutto il paese e renderlo indipendente. Sono stati impiegati 14 anni per costruirla e spesi circa 5 miliardi di dollari. Oggi dunque l'Etiopia ospita una delle 20 principali dighe del mondo, ma anche un progetto al centro di numerose controversie, non solo in Africa. Ce ne parla Freddy Del Curatolo.
L'hanno chiamata Grande Diga del Rinascimento Etiope ed è stata inaugurata oggi dal primo ministro dell'Etiopia Abiy Ahmed, alla presenza di leader africani e non e alti dirigenti delle Nazioni Unite. Sorge a circa 700 km dalla capitale Addis Abeba e a soli 30 dal confine con il Sudan. Non è un progetto come tutti gli altri, ma la più grande e costosa diga mai costruita in territorio africano. 1,5 chilometri di strutture, 150 metri d'altezza, 5 miliardi di dollari per 5,5 gigawatt di potenza, che significa attingere a piene mani dal Nilo, il più imponente bacino fluviale dell'Africa, nella zona da cui provengono l'80% delle sue acque, cosa che dall'inizio dei lavori nel 2011 non ha fatto piacere alle nazioni per cui l'economia e spesso la sopravvivenza, come nel caso del Sudan, dipendono in gran parte dal Nilo e dai suoi affluenti, in particolare l'Egitto, che nel mezzo del deserto ha sviluppato negli anni un'agricoltura in grado di esportare in tutto il mondo e che è convinto che la diga tratterrà buona parte di quell'acqua. Il Cairo, durante la sua costruzione, si è appellato alle Nazioni Unite, tirando in ballo un accordo stipulato all'alba dell'indipendenza dei paesi africani che concedeva all'Egitto una sorta di supervisione sul Nilo. Accordo che Addis Abeba ha ignorato. Non ha ignorato invece le parole di Donald Trump, che, prendendo le difese degli egiziani, ha dichiarato che Washington aveva stupidamente finanziato quella diga che avrebbe prosciugato il Nilo. Secca e decisa la risposta di Abiy Ahmed, il quale ha assicurato che i finanziamenti della grande diga del Rinascimento arrivano da pubblico e privato nazionale. Per ora la guerra fredda dell'acqua africana l'ha vinta lui.
Sulla regolamentazione delle vetture a batteria ci vuole più flessibilità, così ha detto questa mattina il cancelliere tedesco Friedrich Merz all'apertura del tradizionale salone dell'auto di Monaco di Baviera. L'obiettivo dello stop nel 2035 alla vendita di auto a benzina in Europa è sempre più rimesso in discussione e non fa eccezione la fiera tedesca, dominata quest'anno da tante crisi e sfide che colpiscono un settore dal quale in Germania dipendono ancora 700.000 posti di lavoro. Da Berlino, Walter Raue.
È il primo grande appuntamento internazionale del settore automobilistico dopo l'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione statunitense, che colpiscono le principali case tedesche in un momento già di per sé molto delicato. Dopo anni di incessante crescita, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes o Porsche devono fare i conti con un crollo dei loro fatturati e utili e improvvisamente non si parla più di crescita, bensì di chiusura di stabilimenti, taglio di migliaia di posti di lavoro e delocalizzazione della produzione.
Ohne Auto wird Deutschland industriell nicht funktionieren.
Senza le auto la Germania rischia una deindustrializzazione, ammonisce il governatore bavarese Markus Söder, che insieme al cancelliere Friedrich Merz suggerisce nuove sovvenzioni pubbliche per il settore automobilistico e la revoca del divieto dei motori a combustione a partire dal 2035, già decisa dall'Unione Europea. Solo così le nostre case automobilistiche sono in grado di reggere la concorrenza cinese, è convinto Markus Söder. L'auto è libertà, progresso e benessere, ha dichiarato questa mattina Friedrich Merz in occasione dell'apertura del salone dell'auto, mettendo però in chiaro che per lui le vetture a batteria non sono l'unica opzione per il futuro.
Wir halten am Umstieg auf E-Mobilität grundsätzlich natürlich fest.
Non siamo contro le auto elettriche, non vogliamo fermare il processo di transizione dai motori a combustione alle batterie, ma chiediamo all'Unione Europea meno regole, meno vincoli burocratici, sostiene Friedrich Merz. Per salvaguardare il clima, secondo lui, ci vogliono più tecnologie, e queste devono essere anche convenienti ed efficienti. Ma la svolta imboccata dal governo tedesco in materia di mobilità non piace agli ambientalisti che di fronte alla fiera hanno inscenato questa mattina diverse manifestazioni.
Il primo ministro del Nepal, Sharma Oli, si è dimesso a causa delle proteste che hanno provocato una ventina di morti. In una dichiarazione il premier afferma di essersi dimesso per aprire la strada alla soluzione costituzionale di questa crisi scatenata dalla decisione, poi revocata, di bloccare i social nel paese, ma le cui radici c'è anche il malcontento per la corruzione. In chiusura la notizia di un lutto.
Ascoltavo la mia prof preferita, quella di lettere. Stava spiegando che non si dice ma però e neanche ma d'altra parte. Sono pleonasmi, allungano il discorso e continuava a parlare e io pensavo che aveva ragione, ma però d'altra parte, contemporaneamente, d'altronde, per spiegarci di non farla lunga la stava facendo lunghissima, ma però non se ne accorgeva. E ci sono periodi molto ma però nella vita. Il fiume degli eventi ristagna e non si sa quale direzione prenderà e andiamo alla deriva in acque torbide. Poi l'acqua diventa limpida, il torrente scorre e tutto torna trasparente.
Un esempio dello stile poetico, dissacrante e condito con grande umorismo di Stefano Benni, lo scrittore bolognese morto oggi a 78 anni, era tra gli autori italiani contemporanei più conosciuti. Al suo attivo 17 romanzi, tra cui Terra, La compagnia dei Celestini e Margherita, Dolce vita, da cui abbiamo estratto il passo che vi abbiamo proposto. Ha pubblicato anche raccolte di racconti, molto conosciuta Bar Sport, e di poesie, collaborando anche con molti giornali e riviste come L'Espresso, Panorama, Linus, Repubblica e Il Manifesto. È stato anche autore di opere teatrali. Chiudiamo qui. Buona giornata.